Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma, visitate sbs.com.au/italian.
Torniamo a parlare di Corea del Nord. Qualche giorno fa ha effettuato l'ennesimo lancio di quello che appunto ha tutte le caratteristiche di un missile balistico, a quanto pare, ovvero appunto un missile che normalmente trasporta una o più testate anche nucleari focalizzate a un obiettivo ben preciso, che in questo caso era il Mar del Giappone, lì appunto dove è finito il missile. C'è stata subito la reazione del presidente giapponese, che ha convocato una riunione d'urgenza del Consiglio sulla sicurezza nazionale, e parto proprio da qui. Innanzitutto, qual è la situazione attuale tra la Corea del Nord e il Giappone?
Dunque, solitamente i lanci missilistici della Corea del Nord terminano appunto nel Mar del Giappone, addirittura nella zona economica esclusiva del Giappone. Quindi sicuramente il Giappone, come la Corea del Sud, è totalmente all'interno dei raggi d'azione delle capacità missilistiche nordcoreane. Ricordiamoci che sia sul territorio giapponese che sul territorio sudcoreano risiedono moltissime truppe statunitensi. Ovviamente questo rende i due paesi ancora più target delle minacce nordcoreane. Shinzo Abe si sta allineando totalmente alla strategia e alle parole di Donald Trump, quindi sostenendo le misure sanzionatorie sia a livello di Consiglio di sicurezza, quindi sanzioni multilaterali, che sanzioni individuali. Quindi questa è ancora la strada che la comunità internazionale sta perseguendo, anche se ultimamente, soprattutto in seguito al lancio del 4 luglio e di quello dei giorni scorsi, la strada dell'adozione delle sanzioni all'interno del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è molto impervia, principalmente per l'opposizione della Russia. La Russia infatti è l'unica, a differenza di Giappone, Corea del Sud, Stati Uniti, a non aver riconosciuto i due missili lanciati dalla Corea del Nord come missili intercontinentali, cioè capaci di raggiungere il territorio degli Stati Uniti, ma missili a medio raggio, e quindi si sta opponendo all'adozione di sanzioni che appunto riconoscono questi missili come missili intercontinentali.
Ecco, soffermiamoci appunto prima di passare alla solita reazione degli Stati Uniti su questa reazione della Russia. Perché secondo te appunto la Russia non avrebbe riconosciuto questo lancio intercontinentale, supportando in qualche modo, sembrerebbe almeno così, l'azione della Corea del Nord?
Ma è molto difficile dire quali siano le intenzioni reali di questi attori regionali. Sicuramente negli ultimi giorni abbiamo assistito l'adozione da parte degli Stati Uniti di un pacchetto di sanzioni molto dure rivolte ad alcuni paesi, quindi Corea del Nord, Iran e Russia. Quindi sicuramente i rapporti tra Russia e Stati Uniti non sono buoni in questo momento, e quindi si potrebbe pensare che appunto Putin voglia ostacolare la strategia statunitense nei confronti della Corea del Nord. Russia, che ovviamente insieme alla Cina sono considerate dall'amministrazione Trump come gli unici attori che possono interrompere i programmi militari non convenzionali nordcoreani, proprio perché sono gli unici attori che tengono in piedi l'economia del regime di Pyongyang. Quindi se solo volessero, potrebbero ovviamente, secondo il parere dell'amministrazione Trump, interrompere l'aggressività nordcoreana.
Quindi diciamo che questo è il motivo per cui appunto Trump, non in maniera ufficiale ma attraverso un tweet come spesso fa, ha nuovamente chiamato in causa la Cina negli scorsi giorni, appunto mettendola in guardia, dicendo che addirittura non permetterà più che Pechino si limiti solo a parlare e non faccia nulla per aiutare gli Stati Uniti in questa azione contro la Corea del Nord.
Assolutamente, le reazioni a caldo di Trump, che si manifestano principalmente via Twitter, sono assolutamente preoccupanti, perché l'amministrazione Trump continua a mostrarsi incapace di comprendere le reali dinamiche e la gestione della questione nordcoreana. Sicuramente continuare ad addossare interamente la colpa a Pechino non fa altro che complicare la situazione, perché potrebbe ovviamente portare Pechino a un punto di rottura, e questo potrebbe anche per esempio manifestarsi a livello di rappresaglia economica a livello regionale.
quindi insomma una destabilizzazione sicuramente di tutta la regione. Senti, appunto, lo dicevamo prima, Francesca, la reazione degli Stati Uniti è stata molto chiara. Quello che si dice è che gli Stati Uniti ed i loro alleati internazionali sono pronti ad usare una forza schiacciante e letale, così è stata definita dal comandante dell'US Pacific Air Forces. Ma effettivamente che cosa possono fare gli Stati Uniti e gli alleati internazionali in Nord Corea e quali sono gli effetti di queste sanzioni di cui ci dicevi prima sulla Nord Corea, che sembra appunto impassibile a tutto quello che viene da fuori?
Ma ricordiamoci che il regime sanzionatorio è in piedi da moltissimi anni, il primo ormai da più di un decennio, e nonostante ciò, come appunto osserviamo, le sanzioni non hanno in nessuna maniera rallentato il corso dei progressi, sia dal punto di vista nucleare che missilistico. Vediamo che Kim Jong-un in pochissimi anni ha superato il numero di lanci missilistici del padre, che era stato al potere in Corea del Nord per 17 anni. Quindi sicuramente in questo momento la Corea del Nord ha raggiunto uno stadio di avanzamento tecnologico fino a qualche anno fa impensabile, e diciamo che le sanzioni non hanno avuto alcun peso, perché ovviamente il regime di Pyongyang è molto abile nell'aggirare il regime sanzionatorio. Quindi nonostante le sanzioni non abbiano fermato il regime di Pyongyang, questa è la principale strada che la comunità internazionale persegue, sia a livello appunto multilaterale che a livello invece di sanzioni individuali. Ritengo che il lancio del 4 luglio scorso abbia sicuramente complicato il quadro e reso un attacco militare statunitense preventivo molto molto improbabile. La finestra di un possibile attacco preventivo da parte degli Stati Uniti era stato oggetto di discussione nei mesi scorsi, soprattutto nella primavera scorsa, e appunto aveva alimentato molto il dibattito internazionale. Però ora la Corea del Nord ha dimostrato di essere in grado di colpire con i propri missili il territorio statunitense, non soltanto quello degli alleati statunitensi nella regione. Quindi appunto ritengo che sia molto molto improbabile a questo punto, soprattutto in seguito al secondo lancio dei giorni scorsi, che l'amministrazione Trump decida di intervenire con un attacco militare preventivo, anche se ovviamente l'ipotesi militare non può essere mai esclusa a priori, soprattutto data la natura imprevedibile del presidente statunitense.
E noi appunto non potremo fare altro che stare a guardare. Noi ricordiamo ai nostri ascoltatori che questa mattina stiamo parlando con Francesca Frassineti, ricercatrice ISPI presso l'Osservatorio Asia, che si occupa di rapporti tra la Corea del Nord e la Corea del Sud. Francesca, per concludere, un'ultima domanda un po' più legata, diciamo, all'aspetto simbolico di tutto quello che sta accadendo in Corea del Nord. Ma perché appunto ha bisogno delle armi nucleari questo paese? È una cosa più simbolica o è davvero una questione necessaria?
Ma io continuo a considerare che sia il programma nucleare che missilistico, quindi gli arsenali non convenzionali della Corea del Nord, continuino a rivestire un ruolo prettamente difensivo. Sicuramente queste sono state le ragioni del loro sviluppo. Molti, molti decenni fa il programma nucleare è iniziato alla fine degli anni 50 e quello missilistico poco dopo. Quindi ritengo che il regime di Pyongyang questi strumenti abbiano una natura totalmente difensiva, ed è proprio per questo che, soprattutto dati i recenti sviluppi e avanzamenti tecnologici, Pyongyang non sarà mai disposto a rinunciare volontariamente ai propri arsenali, proprio perché queste sono le uniche garanzie di sopravvivenza. Quindi proprio la deterrenza costituita da questi arsenali non convenzionali sono l'unica chiave affinché appunto il paese, quindi ovviamente il regime di Pyongyang, possa sopravvivere.
Francesca Frassineti, ti ringraziamo per essere stata con noi questa mattina anche da Taipei in Taiwan, e ci sentiamo alla prossima.
Grazie, alla prossima.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS? Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio App. Visitate sbs.com.au/italian.